Terzo anello, ad alta voce. Padri e figli di Ivan Turgenev.
Un giorno un contadino del vicino villaggio portò da Vasil Ivanovich il fratello malato di tifo. Disteso bocconi sopra un fascio di paglia, il disgraziato stava morendo. Delle chiazze scure gli coprivano il corpo, da molto tempo aveva perduto i sensi. Vasil Ivanovich espresse il suo rammarico che nessuno avesse pensato prima di ricorrere all'arte medica e dichiarò che non c'era più speranza. Infatti il contadino non riportò il fratello sino a casa e gli morì sul carro. 3 giorni dopo Badarov entrò nella camera del padre e gli domandò se avesse della pietra infernale. «Ce n'ho, a che ti serve? Ho bisogno di cauterizzare una ferita».
«A chi?»
«A me».
«Come a te? E perché? Che ferita? Dove?»
«Qui, al dito. Sono stato oggi al villaggio, sai, di dove avevano portato il contadino malato di tifo. Ne volevano fare, non so perché, l'autopsia e io da molto tempo non ero più in esercizio. Ebbene?» «Ebbene, ho pregato il medico condotto di lasciarmela fare e mi sono tagliato». Vasil Ivanovich impallidì di colpo e senza dir nemmeno una parola si slanciò nel suo studio, di dove tornò subito con un pezzetto di pietra infernale in mano. «Questo si sarebbe dovuto far prima. Adesso invece, a dir vero, anche la pietra infernale è inutile. Se ho preso l'infezione è ormai troppo tardi». «Com'è possibile, Dio mio, se tu avessi visto i suoi bisturi», disse Bazzaro e uscì. Fino alla sera e durante tutto il giorno seguente, Vasil Ivanovich si aggrappò a tutti i pretesti possibili per entrare nella camera del figlio. E per quanto egli non solo non facesse cenno della ferita, ma anzi cercasse di parlare delle cose più indifferenti, lo guardava nondimeno con tanta insistenza e lo osservava così ansiosamente che Badarov perdette la pazienza e minacciò di partire. Vasil Ivanovich gli diede la parola di non inquietarsi, tanto più che Arina Vlasevna, alla quale, si intende, egli aveva nascosto tutto, cominciava a stare intorno domandando perché non dormiva e che mai gli era capitato. Per 2 giorni buoni egli si fece forza, benché l'aspetto del figlio, che egli continuava a osservare di sfuggita, non gli piacesse affatto, ma il terzo giorno, a tavola, non resse più. Badarov era seduto con gli occhi bassi e non toccava nessuna vivanda. «Perché non mangi, Evgeny?» domandò, dando al suo viso l'espressione più tranquilla. «Il cibo mi pare ben preparato». «Non ho voglia e non mangio».
«Non hai appetito? E la testa?» aggiunse timidamente. «Ti fa male?»
«Sì, mi fa male. Perché non dovrebbe farmi male?» Arina Vlasevna si raddrizzò e si mise in ascolto. «Non andare in collera, ti prego, Evgeny», continuò Vasil Ivanovich. «Non vuoi lasciare che ti tasti il polso?» Badarov si alzò. «Anche senza tastarlo, io ti posso dire che ho la febbre».
«Hai avuto anche dei brividi?»
«Sì, anche dei brividi. Vado a sdraiarmi e voi mandatemi dell'infusione di tiglio. Devo essermi raffreddato. È per questo che ti ho sentito tossire stanotte», di Arina Vlasevna. «Mi sono raffreddato», ripeté Badarov e si allontanò. Arina Vlasevna si mise a preparare l'infusione di fiori di tiglio e Vasil Ivanovich entrò nella camera attigua e si prese in silenzio per i capelli. Badarov quel giorno non si alzò più e passò tutta la notte in una sonnolenza pesante e semi-incosciente. Dopo mezzanotte, avendo con difficoltà aperto gli occhi, vide sopra di sé, alla luce del lumicino, la faccia pallida del padre e gli ordinò di andarsene. Questi ubbidì, ma tornò subito in punta di piedi e, nascostosi a metà dietro le ante di un armadio, stette a guardare fisso suo figlio. Anche Arina Vlasevna non si era coricata e, socchiusa appena l'uscio dello studio, si accostava di continuo per sentire come respirava Eniush e guardare Vasil Ivanovich. Ella non poteva vedere che la sua schiena curva e immobile, ma anche questo le procurava un certo sollievo. La mattina Badarov provò ad alzarsi, ma fu preso da capogiro, gli venne sangue dal naso e gli si coricò di nuovo. Vasil Ivanovich lo assisteva in silenzio. Arina Vlasevna entrò da lui e gli domandò come si sentiva. Egli rispose «meglio» e si voltò verso la parete. Vasil Ivanovich fece segno alla moglie con tutte e due le mani. Ella si morse il labbro per non piangere e uscì.
Tutto nella casa parve essersi oscurato a un tratto. Tutte le facce si erano allungate, si era fatto uno strano silenzio. Dal cortile si portò in paese un gallo troppo canoro, il quale per lungo tempo non poté capire perché lo si trattasse a questo modo. Bazarov continuava a star coricato, con la faccia verso la parete. Vasily Ivanovich tentava di rivolgergli varie domande, ma esse stancavano Bazarov, e il vecchio rimase immobile nella sua poltrona, torcendosi solo di tanto in tanto le dita. Si recava per qualche momento in giardino. Sostava là in piedi come di stucco, quasi colpito da uno stupore indicibile. L'espressione di stupore non abbandonava il suo viso e tornava di nuovo dal figlio, cercando di evitare le domande della moglie. Quasi minacciosamente, ma che ha? Egli a questo punto tornò in sé e si fece forza per risponderle con un sorriso, ma con suo proprio terrore, invece di un sorriso, gli venne fuori una risata. Egli aveva mandato a chiamare un medico fin dal mattino. Ritenne necessario avvertire il figlio perché non andasse in collera. Bazarov a un tratto si girò sul divano. Fissò il padre con uno sguardo ottuso, gli chiese da bere. Vasily Ivanovich gli porse dell'acqua e ne approfittò per tastargli la fronte. Essa scottava addirittura. «Vecchio mio», cominciò Bazarov con voce rauca e lenta, «sono spacciato. Ho preso l'infezione, tra qualche giorno mi sotterrerai». Vasily Ivanovich barcollò come se qualcuno l'avesse colpito alle gambe. «Evgeny», balbettò, «che dici mai? Figuriamoci, tu ti sei raffreddato». «Lascia», lo interruppe senza fretta Bazarov. «Non è permesso a un medico di parlare così. Ci sono tutti i sintomi dell'infezione, lo sai anche tu». «Dove sono i sintomi dell'infezione, Evgeny? Scusa tanto». «E questo cos'è?» disse Bazarov, e sollevata la manica della camicia, fece vedere al padre le macchie rosse di cattivo augurio che gli erano spuntate. Vasily Ivanovich trasalì e si sentì agghiacciare dallo spavento. «Ammettiamo», disse alla fine, «ammettiamo. Se anche c'è qualche cosa del genere, di un'infezione, piemia», suggerì il figlio. «Sì, una specie di epidemia, piemia», ripeté Bazarov con voce severa e distinta. «Hai già dimenticato le tue dispense?» «Ma sì, sì, come vuoi, ma in ogni modo ti guariremo. Storie!» «Ma non si tratta di questo. Io non mi aspettavo di morire così presto. È un caso, a dir vero, molto spiacevole. Tu e la mamma dovete adesso approfittare della forza che ha in voi la religione. Eccovi un'occasione per metterla alla prova». E gli beve ancora un po' d'acqua. «Ma io ti voglio pregare di una cosa. Finché sono ancora padrone della mia testa, domani o domall'altro, tu lo sai, il mio cervello darà le dimissioni. Anche adesso non sono del tutto sicuro di esprimermi chiaramente. Mentre ero coricato, mi pareva di continuo che dei cani rossi mi corressero dietro e che tu mi facevi la posta, come si fa ai galli di montagna. Mi pareva d'essere ubriaco, tu mi capisci bene. Altro che, Evgeny, tu parli proprio come si deve. Tanto meglio, tu mi hai detto che hai mandato a chiamare il medico. Questa è una consolazione per te? Consola anche me. Manda un corriere da Arkady Nikolaevich», saltò sul vecchio. «Chi è Arkady Nikolaevich?» disse Bazarov come incerto. «Ah, sì, quel pulcino. No, non disturbarlo. Adesso è diventato una cornacchia. Non stupirti, non è ancora il delirio. Manda invece un corriere dalla Odinkova, da Anna Sergeevna. È una proprietaria di queste parti, la conosci?» Vasily Ivanovich accennò di sì col capo. «Evgeny Bazarov», le dica il corriere, «vi fa salutare e vi fa dire che sta morendo. Lo farai?» «Sì, lo farò, ma è possibile una cosa simile, che tu muoia, tu, Evgeny? Diglielo, tu! E dove sarebbe allora la giustizia?» «Questo non lo so, ma tu manda il corriere». «Sull'istante lo mando e scrivo io stesso la lettera». «No, perché? Di che la faccio salutare, non ci vuole altro. E adesso torno ai miei cani. Strano. Vorrei fissare il mio pensiero sulla morte e non ci riesco. Vedo una specie di macchia e nulla più». Egli si voltò di nuovo pesantemente verso la parete. Vasily Ivanovich uscì dallo studio e, giunto alla camera della moglie, si buttò in ginocchio davanti alle immagini. «Prega, Arina, prega», gemette. «Nostro figlio muore.
Il dottore, quello stesso medico condotto che non aveva la pietra infernale, arrivò e, visitato l'ammalato, consigliò di attenersi al metodo dell'attesa e aggiunse alcune parole sulla possibilità della guarigione. Vi è già capitato di vedere delle persone nel mio stato non andarsene ai campi Elisi? Domandò Bazarov, e afferrata a un tratto per un piede una tavola pesante che stava vicino al divano, la scosse e la spostò. «Oh, la forza, la mia forza!» disse. «C'è ancora tutto e bisogna morire. Un vecchio almeno ha avuto il tempo di disabituarsi alla vita, ma io, so via, provo un po' a negare la morte. È lei che ti nega, e basta!» «Chi piange laggiù?» soggiunse dopo un poco. «Mia madre. Poveretta. A chi offrirà adesso il suo squisito Bosch? E tu, Vasilij Ivanovich, anche tu. Mi pare piagnucoli. Beh, se il cristianesimo non ti serve, sii filosofo. Sii stoico, che so io. Vero che ti vantavi di essere filosofo? Che filosofo sono io?» gemette Vasilij Ivanovich, e delle lacrime gli corsero giù per le guance. Bazarov peggiorava di ora in ora. La malattia aveva preso un rapido corso, come accade solitamente nelle infezioni chirurgiche. Non aveva ancora perduto la memoria e capiva quel che gli si diceva. Lottava ancora. «Non voglio delirare», mormorava stringendo i pugni, «che sciocchezze!» E subito dopo diceva: «Da 8 leva 10, quante resta?» Vasilij Ivanovich girava come un pazzo, proponeva ora un rimedio, ora un altro, e non faceva che ricoprire i piedi del figlio. «Bisognerebbe avvolgerlo in un lenzuolo freddo, un emetico, dei senapismi sullo stomaco, un salasso», diceva con sforzo. Il dottore, che gli aveva supplicato di rimanere, gli faceva eco, dava al malato della limonata e chiedeva per sé ora una pipa, ora qualcosa di fortificante e riscaldante, cioè della vodka. Arina Vlasevna era seduta su uno sgabellino basso presso la porta e solo ogni tanto si allontanava per pregare. Qualche giorno prima uno specchietto da toletta le era scivolato di mano e si era rotto, e questo era sempre stato considerato da lei come un cattivo presagio. La stessa Anfisushka non sapeva dirle nulla. Timofeich si recò da Lodinkova. La notte fu cattiva per Bazarov. Una febbre crudele lo tormentava. Verso il mattino si sentì meglio. Pregò Arina Vlasevna di pettinarlo, le baciò la mano e beve due sorsi di tè. Vasilij Ivanovich si animò un poco. «Dio sia lodato», ripeteva. «È venuta la crisi, è passata la crisi». «E poi?» disse Bazarov. «Che vuol dire una parola? L'hai trovata, hai detto crisi e sei consolato. È un fatto meraviglioso come l'uomo crede ancora nelle parole. Gli danno per esempio dell'imbecille, non lo picchiano e lui se ne affligge. Lo chiamano un uomo intelligente, non gli danno un soldo e lui è contento». Questo piccolo discorso di Bazarov, che ricordava le sue solite uscite, commosse Vasilij Ivanovich. «Bravo, ben detto!» esclamò facendo mostra di batter le mani. Bazarov sorrise tristemente. «Allora, com'è secondo te? La crisi è passata o è venuta?» «Tu stai meglio, ecco quel che vedo, ecco quel che mi rallegra», rispose Vasilij Ivanovich. «È benissimo, non è mai male rallegrarsi. Ma hai mandato da quella donna, ti ricordi?» «Ho mandato, come no?» Il miglioramento non durò a lungo, gli attacchi del male si rinnovarono. Vasilij Ivanovich stava seduto accanto a Bazarov. Pareva che un tormento speciale straziasse il vecchio. Egli si accinse più volte a parlare e non poté. «Evgeni», disse finalmente, «figlio mio, mio caro, mio amato figlio». Questo appello inconsueto fece impressione a Bazarov. Egli voltò un po' il capo e, cercando visibilmente di scrollare da sé il peso dell'incoscienza che lo opprimeva, proferì: «Che c'è, padre mio?» «Evgeni», continuò Vasilij Ivanovich e si lasciò cadere in ginocchio davanti a Bazarov, benché questi non aprisse gli occhi e non potesse vederlo. «Evgeni, tu adesso stai meglio. Se Dio vuole, guarirai. Ma approfitta di questo momento. Consola tua madre e me. Adempi il tuo dovere di cristiano. Quanto mi costa dirti questo? È terribile, ma è ancora più terribile. Sai, è per sempre, Evgeni. Pensa un po' che sarebbe...» La voce del vecchio si ruppe, e sul viso del figlio, sebbene egli continuasse a giacere con gli occhi chiusi, passò qualcosa di strano. «Non mi rifiuto, se questo vi può consolare», disse alla fine, «ma mi pare che non ci sia ancora fretta. tu stesso dici che sto meglio. Meglio, Evgeny, meglio. Ma chi lo sa, tutto è in potere di Dio. E dopo aver fatto il dovere... No. Aspetterò, interruppe Bazarov. Io sono d'accordo con te che la crisi è venuta. E se ci siamo sbagliati tutti e due, che importa? Si somministrano i sacramenti anche a chi è fuori di coscienza. Per carità, Evgeny. Aspetterò. Ma adesso voglio dormire. Non disturbarmi. E mise la testa a posto di prima. Il vecchio si alzò, sedette sulla poltrona e, tenendosi il mento, prese a mordersi le dita. Un rumore di carrozza a molle, quel rumore che si distingue così facilmente nel silenzio della campagna, colpì a un tratto il suo udito. Le ruote, leggere, giravano sempre più vicino. Già si sentiva lo sbuffar dei cavalli. Vasilij Ivanovich balzò su e corse alla finestra. Nella corte della sua casetta entrava una carrozza a due posti, tirata da quattro cavalli. Senza rendersi conto di quel che ciò potesse significare, in un impeto di gioia irragionevole, egli corse fuori sulla scala. Un cameriere in livrea apriva lo sportello della carrozza. Una signora in velo nero e mantiglia nera ne usciva. «Sono Laudinkova», disse. «Evgeny Vasilij è vivo. Voi siete suo padre. Ho portato con me un medico». «Benefattrice!» esclamò Vasilij Ivanovich, e afferratale la mano se la strinse convulsamente alle labbra, intanto che il dottore, condotto da Anna Sergeevna, un ometto con gli occhiali con una faccia da tedesco, scendeva senza fretta dalla carrozza. «Sì, è vivo, è ancora vivo il mio Evgeny, e adesso sarà salvato. Moglie, moglie, ci è venuto un angelo dal cielo!» «Che c'è, mio Dio?» balbettò la vecchietta correndo dal salotto, e senza capir nulla, subito in anticamera cadde ai piedi di Anna Sergeevna e prese come pazza a baciarle il vestito. «Che fate? Che fate?» ripeteva Anna Sergeevna, ma Arina Vlasevna non le dava retta, e Vasilij Ivanovich ripeteva soltanto «un angelo, un angelo!» «Dov'è dunque il malato?» disse finalmente il dottore, non senza un certo fastidio. Vasilij Ivanovich tornò in sé. «Qui, qui, degnatevi di seguirmi, collega». Vasilij Ivanovich lo condusse nello studio. «C'è un dottore da parte di Anna Sergeevna Odinkova», disse chinandosi all'orecchio del figlio, «e anche lei è qui». Bazarov aprì a un tratto gli occhi. «Che hai detto?» «Ho detto che Anna Sergeevna Odinkova è qui e ti ha condotto il signor dottore». Bazarov girò gli occhi intorno a sé. «Lei è qui? Voglio vederla». «La vedrai, Evgeny, ma prima bisogna parlare col signor dottore. Io gli racconterò tutta la storia della malattia, dato che Sidor Sidorich è partito», così si chiamava il medico condotto, «e noi faremo un piccolo consulto». Bazarov diede un'occhiata al tedesco. «Su, fate presto a parlare, ma non in latino, perché io capisco quel che vuol dire, iam moritur».
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it